Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
Buongiorno, il Pakistan dichiara guerra aperta all'Afghanistan dopo i raid aerei tra i due paesi. Il titolo che apre Le Monde questa mattina, l'annuncio arriva dopo un'offensiva afghana lanciata giovedì al confine che ha portato il Pakistan a bombardare le città di Kabul e Kandahar per rappresaglia. Al Jazeera, Islamabad dichiara guerra aperta, jet attaccano Kabul. Il Ministero della Difesa, il Ministro della Difesa pakistano Kawaya Asif ha dichiarato che ora si tratta di guerra aperta tra il Pakistan e il governo afghano talebano, dopo che sono state segnalate esplosioni a Kabul e i combattimenti continuano lungo il confine. Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato in una nota che Islamabad ha sempre cercato la pace, ma che le forze armate del paese ora affronteranno con fermezza qualsiasi aggressione. Allora, gli attacchi pakistani, faccio un po' un riassunto di quello che c'è oggi sui media, per esempio anche BBC gli dà particolare rilievo. Comunque, allora, gli attacchi pakistani hanno colpito Kabul, la capitale, poi anche la città meridionale di Kandahar, dove vive la guida suprema dei talebani, lo sceicco Haibatullah Akhundzada, e la provincia di confine di Paktia. Allora, il Pakistan ha lanciato gli attacchi poche ore dopo che le truppe afghane avevano attaccato le posizioni di confine pakistane. Gli attacchi afghani erano stati descritti come una rappresaglia agli attacchi pakistani all'inizio della settimana. Comunque, le relazioni tra i due paesi si sono deteriorate negli ultimi mesi a causa delle accuse del Pakistan, secondo cui il governo afghano starebbe offrendo rifugio ai talebani pakistani, noti come Tehrik e Taliban Pakistan. Il gruppo militante, i talebani, hanno condotto una campagna incessante contro le forze di sicurezza pakistane negli ultimi anni e lo scorso autunno hanno anche rivendicato la responsabilità di un attentato suicida che ha ucciso una dozzina di persone in un tribunale di Islamabad, la capitale del Pakistan. Quindi davvero precipita in modo rapidissimo la situazione, la crisi tra Pakistan e Afghanistan. Allora, un'altra crisi internazionale è in testa questa mattina al New York Times. Titolo: il cambio di regime a Cuba è cosa che piace a Trump, ma comporta dei rischi. L'amministrazione Trump sta segnalando un approccio diverso dopo aver chiesto la fine della leadership comunista a Cuba. Scrive il Times: con la morsa degli Stati Uniti che spinge l'economia cubana verso un potenziale collasso, il presidente Trump spera di raggiungere un accordo con il governo comunista dell'isola per evitare il caos, anche se ciò significa che il cambio di leadership, a lungo auspicato da molti dei suoi più stretti alleati, dovrà attendere. Cioè, Trump sembrerebbe a questo punto prediligere qualcosa simile a quanto è successo in Venezuela, il cui governo di sinistra appunto è rimasto al potere dopo che le truppe statunitensi hanno catturato il presidente Nicolás Maduro agli inizi di gennaio. Cioè, dopo anni di appello affinché i leader dell'opposizione venezuelana prendessero il potere, Trump ha collaborato con il successore, con la successora, con la donna che è venuta dopo a governare il Venezuela dopo Maduro, per garantire agli americani però l'accesso al petrolio del paese, rimandando ad un momento successivo le questioni relative alla transizione politica. Cioè, in qualche modo a Trump non interessa tanto chi è al potere, che siano appunto conservatori, comunisti o di altro colore politico, basta sostanzialmente farci degli affari. Qualcosa di simile potrebbe, secondo questo articolo, succedere anche a Cuba. Cioè, non ci sarebbe un immediato ribaltamento del governo cubano, quanto piuttosto un suo svuotamento, un suo impiegarsi nei fatti alla volontà dell'amministrazione americana e soprattutto, potremmo dire in questo caso, agli interessi di Donald Trump. Altra crisi internazionale, ancora quella in Iran, gli dà spazio il Guardian, titolo: i colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran si concludono senza un accordo, mentre cresce la minaccia di guerra. I mediatori affermano che si terranno altri colloqui la settimana prossima, ma non ci sono prove che le due parti siano più vicine sull'arricchimento dell'uranio. Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che sono stati compiuti buoni progressi durante i colloqui e i mediatori omaniti hanno previsto che i negoziati riprenderanno a livello tecnico la settimana prossima a Vienna. Tuttavia, scrive il Guardian, non vi sono prove immediate a sostegno di un avvicinamento tra le due parti sulle questioni fondamentali. I mediatori iraniani e omaniti cercano di presentare i colloqui sotto una luce positiva, probabilmente per scongiurare, scrive il Guardian, la minaccia statunitense di lanciare attacchi con la sua flotta di aerei e navi da guerra che si è ammassata nella regione. Ma questo attacco diventa, ogni ora che passa, secondo il Guardian, sempre più probabile. E non solo secondo il Guardian, comunque insomma molti media sembrano indicare che un attacco, sia pure forse di dimensioni limitate, ci sarà, non fosse altro appunto per costringere, per mettere ulteriormente sotto pressione Teheran. Allora, il Guardian oggi ha con evidenza anche un pezzo che riguarda gli Epstein Files, in particolare il coinvolgimento del presidente Donald Trump. Titolo: gli Epstein Files contengono affermazioni esplicite, ma non confermate, secondo cui Trump avrebbe abusato sessualmente di una minorenne. Il Dipartimento di Giustizia non ha pubblicato i promemorie dell'FBI quando ha caricato milioni di pagine di file, quindi ha reso pubbliche milioni di pagine di files a partire da dicembre. Allora, la storia è un po' complicata, cerco di chiarirla. Allora, ci sono tre promemoria, tre rapporti dell'FBI che descrivono quattro diverse interviste condotte dal Federal Bureau of Investigation, cioè l'FBI, nel 2019. Allora, in questi tre rapporti che descrivono queste quattro testimonianze, queste quattro interviste ad una donna nel 2019, e non sono stati resi pubblici in un primo tempo, ma il Guardian appunto è riuscito a vederle, a consultare queste pagine. Allora, c'è scritto che Donald Trump avrebbe abusato sessualmente di una donna minorenne all'inizio degli anni 80, proprio con l'aiuto di Epstein. Il Guardian ha visto questi tre promemoria, non pubblica, ha scelto di non pubblicare il nome della donna. Comunque, la donna dichiara in questi promemoria del 2019 di essere stata abusata, a quel punto del 2019 era ovviamente già maggiorenne, ampiamente maggiorenne, però dichiara di essere stata abusata sessualmente da Epstein dall'età di 13 anni, a partire quindi dal 1983 circa, mentre viveva a Hilton Head Island nel South Carolina. Allora, afferma che tra i 13 e i 15 anni Epstein poi l'ha portata in una casa, in un appartamento, o a New York o nel New Jersey. Avrebbero viaggiato in aereo o in auto. Allora, una volta in questo appartamento nel New Jersey o a New York, lei ha raccontato agli investigatori, è stata presentata a Trump e a un altro gruppo di uomini. Secondo appunto la testimonianza data all'FBI, la donna afferma che quando sono rimasti soli, Trump le avrebbe detto qualcosa del tipo: lascia che ti insegni come dovrebbero comportarsi le bambine, prima di tentare di aggredirla sessualmente. La donna ha detto agli agenti di aver morso Trump e che Trump quindi poi l'ha colpita con uno schiaffo e l'ha fatta uscire dalla stanza. La donna afferma anche che Epstein e Trump hanno discusso di presunti ricatti davanti a lei e dice di aver sentito Trump parlare di riciclaggio di denaro attraverso i casinò. Allora, Si tratta, come scrive il Guardian, di accuse non confermate. Mark Epstein, che è il fratello di Jeffrey Epstein, ha dichiarato al Guardian di non essere a conoscenza del fatto che suo fratello trascorresse le estati a Hilton Head nei primi anni Ottanta. Non ci sono prove che Trump ed Epstein già si conoscessero nel 1983. Comunque, ovviamente, sono accuse che alimentano ulteriori sospetti, accuse, altre accuse. Il caso Epstein sembra davvero avere mille strade, percorsi diversi. Ieri, tra l'altro, è stata interrogata senza troppa sostanza Hillary Clinton, che non ha mai conosciuto Epstein. Oggi tocca al marito Bill Clinton. Per concludere, nella politica americana oggi però ci sono una serie di notizie piuttosto allarmanti che segnano un ulteriore approfondirsi della spirale autoritaria. C'è un'esclusiva del Washington Post. Trump, che aspira a ottenere il potere esecutivo sulle elezioni, è invitato a dichiarare lo stato di emergenza. Attivisti affermano di essere in coordinamento con la Casa Bianca e stanno facendo circolare una bozza di ordine esecutivo che realizzerebbe uno straordinario potere presidenziale sul voto. Quindi il presidente sarebbe per emettere un ordine esecutivo in cui nazionalizza, come ha detto, cioè assume il controllo delle elezioni di midterm sulla base di una falsa accusa di frodi elettorali. Ma c'è un'altra notizia preoccupante, davvero preoccupante da questo punto di vista, e cioè che la Paramount emerge vittoriosa su Netflix nell'acquisto di Warner Bros. La Paramount in questo momento è in mano alla famiglia Ellison, che è vicinissima a Trump. Warner Bros. Ha tra i suoi, diciamo, asset, tra le reti che controlla, CNN, e quindi CNN finirebbe sotto, diciamo, il controllo politico di Donald Trump. È tutto con la rassegna stampa internazionale Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa. Ciao.